Buonasera a tutti, siamo pronti, stiamo registrando, siamo pronti per iniziare il Consiglio Comunale. 22 dicembre 2022 e il protocollo del Consiglio è il 52.929. Convocato per le 19.30, sono le 19.45 e siamo pronti per iniziare il Consiglio Comunale, il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio, che in sensi dell'articolo 56 del regolamento comunale è pubblicata sul sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta. Iniziamo con la verifica della presenza legale. Prego, dottoressa Clemente.
Grazie Presidente, buonasera. Gargano.
Presente.
Salvioli.
Presente.
Petrucci. Po.
Presente.
Roncarapi.
Presente.
Presente. Presente.
Presente.
Presente.
Presente. Presente.
Presente. Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
Presente.
I presenti mi risultano 17, mi conferma dottoressa. Quindi abbiamo verificato la presenza legale, hanno comunicato l'assenza, come già riportato, i consiglieri Fantuzzi, Piccioli, Girotti e Amicucci, hanno comunicato ritardo i consiglieri Petrucci, Marchese, Savini e Saltini. Quindi possiamo iniziare il Consiglio Comunale dalle comunicazioni, prima però nominiamo gli scrutatori che occorreranno al punto 5 per l'elezione del terzo candidato, del terzo componente, il Comitato dei Garanti. Quindi per la maggioranza io chiedo se Sita è disponibile, per la minoranza chiedo a Bottinelli se è disponibile. Quindi andiamo a nominare Sita e Bottinelli. Quindi possiamo iniziare con il primo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni. Prego. Se ci sono comunicazioni, Bottinelli.
Grazie Presidente. Dunque, dopo i rigori imposti dalla pandemia, il ritorno alla normalità a noi pareva scontato e ci speravamo molto. 12 mesi fa, all'avvicinarsi della ricorrenza del Natale, nessuno, infatti, poteva immaginare un anno ancora tragico che ci aspettava. E noi non possiamo non rivolgere questa sera i nostri pensieri di solidarietà, misti però ad un grande senso di impotenza, perché al momento non possiamo fare nulla di più, a chi vive in povertà o malattia, ai più fragili, alle donne vittime di violenze e soprusi, che combattono ogni giorno in nome della vita, della dignità del loro essere donna e della libertà, come le donne ucraine che affrontano ogni giorno le conseguenze dell'invasione russa, le ragazze come Saman che si ribellano ad un patriarcato che le priva dei diritti di vita fondamentali, o come le donne iraniane in piazza per condannare e combattere a mani nude la crudeltà appunto del regime iraniano e rivendicare i loro diritti. Ecco, pensando a loro non possiamo che ritenerci fortunati. Il nostro augurio per tutti comunque è quindi quello di riscoprire la meraviglia e la gioia di una festa in cui poter apprezzare sempre di più il valore della pace, della vicinanza, della condivisione e naturalmente della famiglia. Per questo noi auguriamo un sereno Natale a tutti voi.
Grazie consigliere. Grazie. Bottinelli. Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Anche il mio gruppo consigliare fa una riflessione su questo Natale che speravamo tutti fosse un Natale normale dopo 2 anni e mezzo di Covid, che si potesse affrontare il Natale diciamo un po' più, in maniera più spensierata, ma come ha ricordato la consigliera Bottinelli, a inizio di quest'anno la guerra è tornata in Europa e oltre a sconvolgere le vite in prima persona di centinaia di migliaia di persone, ha indirettamente sconvolto anche la nostra vita, perché ha scatenato una manovra inflattiva che non si ricordava da tantissimi anni, che comunque fa sì che questo Natale ci sia molta apprensione sociale. Quindi l'augurio che si possa trovare un po' di serenità in questo Natale, con l'auspicio che nel 2023 questa guerra possa finire per poter tornare tutti quanti a una normalità. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Se non ci sono altre comunicazioni,
faccio
Posso? Prego, consigliere Bianco.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Il 22 dicembre 1988, Kiko Mendes veniva ucciso perché difendeva la foresta amazzonica e i suoi lavoratori. Erano anni che Kiko Mendes riceveva minacce di morte. Grandi proprietari terrieri, allevatori e uomini d'affari nel ramo del caucciù non avevano mai usato giri di parole quando si era trattato di spiegargli che doveva smetterla con le sue rivendicazioni, oppure ne avrebbe pagato le conseguenze. Doveva smettere di difendere la foresta amazzonica, di boicottare l'abbattimento degli alberi, di opporsi ad ulteriori pascoli. Doveva smetterla di stare dalla parte dei contadini, dei braccianti, che per pochi dollari al giorno consumavano la propria vita in mezzo alle piante di gomma. Lui però, che tra gli alberi di caucciù c'era nato, lui che a 9 anni aveva preso il machete e iniziato a lavorare duro, lui che fino a 24 anni non sapeva né leggere né scrivere, non avrebbe mai potuto farlo, non si poteva arrendere. Quando ormai migliaia e migliaia di persone credevano in lui, credevano nella sua lotta, quando aveva fondato un sindacato per difendere gli operai che lavoravano nell'estrazione del lattice, quando aveva realizzato decine di presidi per impedire che alberi secolari fossero sradicati. Per questo lui quindi non si arrese. Per questo lo freddarono con 3 colpi di pistola il 22 dicembre 1988, mentre tornava a casa. A ucciderlo fu Darcy Alves da Silva, figlio di Darli, proprietario di una delle tenute più grandi della regione. 3.000 ettari di terra in cui viveva con uno stuolo di mogli e in cui imponeva una legge tutta sua. Uno dei tanti fazendeiros appoggiati dalle istituzioni brasiliane, capaci di assoldare picchiatori e killer per reprimere ogni tipo di rivendicazione ecologista e sindacale. Alla fine Darli e Darcy furono condannati rispettivamente come mandante ed esecutore dell'omicidio di Kiko. La sua fine, lungi dal decretare la morte delle sue idee, le rese sempre più forti. Tantissimi artisti gli dedicarono canzoni, scritti, quadri e disegni, facendolo diventare un simbolo per tutti coloro che lottano ad ogni latitudine per salvare l'ambiente. Kiko Mendes non fu né il primo né l'ultimo a finire ammazzato da gente come Alves da Silva. Indigeni, lavoratori, ecologisti furono e sono ancora vittime di una lobby potentissima che sta divorando la foresta amazzonica e con essa il nostro futuro. All'inizio pensavo di combattere per salvare gli alberi di gomma. Poi ho creduto di combattere per salvare la foresta amazzonica. Ora capisco che sto lottando per l'umanità. Queste erano sue parole. A Castelfranco mi è stato dedicato il parco botanico di Via Solimei, nato grazie all'iniziativa dell'Associazione Naturalisti Ecologi. Grazie.
Grazie, consigliere Bianconi. Consigliere Saglioli, prego.
Grazie Presidente, una comunicazione che permetto un po' anomala ma penso necessaria. Siamo arrivati alla settima votazione del terzo componente del controllo dei garanti, è sicuramente una responsabilità di questa maggioranza garantire il funzionamento di quest'ente e sappiamo e come dire, sentiamo l'onere e l'onore di questo peso e di questa anche responsabilità. È però anche in dubbio che siamo in un momento normale e in tutti questi consigli, ben sette, purtroppo non abbiamo mai avuto i numeri necessari, anche, mi sembra giusto anche ribadirlo perché comunque fino a, o meglio, è ancora in corso una pandemia, anche se sembra, come dire, proviamo a vivere tutti con normalità, non è così semplice. Dobbiamo eleggere il terzo componente del Comitato dei Garanti, come dice il nome, è un organo di garanzia di quest'ente, non c'è nulla di politico, anche perché il candidato è uno che si è messo a disposizione e forse dobbiamo ringraziarlo per questa disponibilità e quindi probabilmente questa sera con l'arrivo dei consiglieri che mancanti riusciremo ad avere comunque i numeri, però invito la minoranza che sempre ci, giustamente, ci rinnova il loro compito di vigilanti e garanti di questo ente, e magari riflette che forse è ora di eleggere questo componente. Grazie.
Grazie consigliere Salvioli. E comunicazione la faccio anch'io, mio tramite, i gruppi consigliari Lega e Liberi di Scegliere intendono porgere auguri a tutti quanti noi di Natale e Felice Anno Nuovo. Abbiamo altre comunicazioni? Non abbiamo altre comunicazioni, quindi andiamo al punto 2 all'ordine del giorno, è il conferimento all'Unione del Sorbara delle gestioni in forma associata e coordinata delle funzioni inerenti ai servizi educativi e scolastici, ovviamente approvazione della convenzione. E il sindaco anticipa nella introduzione l'assessore Barbieri. Prego sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e le consigliere. Io cerco di dare un inquadramento rispetto al percorso fatto, al senso di questo conferimento così importante, così strategico non solo per il comune di Castelfranco Emilia ma per l'intera Unione del Sorbara, promettendo che questo è stato un percorso sicuramente complesso, complicato per i tempi ristretti in cui è stato elaborato e studiato, analizzato in profondità e soprattutto anche dagli eventi legato ai tempi che stiamo percorrendo e che in qualche misura avete citato anche nelle comunicazioni che hanno comunque condizionato il percorso amministrativo non solo di questo ente ma anche degli enti collegati e di Unione. Siamo partiti nel darci degli obiettivi alti rispetto all'individuazione delle due deleghe da conferire, delle due funzioni scusate da conferire e questi elementi e questi obiettivi alti in primis riguardano l'aumento della qualità erogata sia in termini dei servizi ma anche e soprattutto anche in termini di attività. E questo sicuramente è un elemento fondamentale rispetto alla visione che abbiamo messo in campo per arrivare a questa decisione. Inoltre, come è solito dire, ma è giusto ribadirlo, miriamo a una gestione unitaria, omogenea e poi efficace, efficiente e sicuramente rivolta anche alla al punto dell'economicità rispetto alla terza appunto E, non solo però una tendenza all'economicità, una tendenza che va a crearsi in una direzione che vede ridursi nell'ottimizzazione complessiva dell'organizzazione, l'idea è quella della riduzione appunto dei costi e in particolare riducendo complessivamente le duplicazioni del lavoro che inevitabilmente sei comuni si portano in capo, perché sono sei cose che fanno ogni ufficio fa la stessa cosa. Quindi la semplificazione dei modelli di gestione, la razionalizzazione pertanto dei costi, ma soprattutto, e sottolineo, si passa da una logica accentratrice ad una logica e una visione di pensiero lungo, dove mettiamo in campo un valore fondamentale, che è lavorare insieme come punto focale rispetto alla possibilità che vogliamo dare ai nostri cittadini di aumentare la loro capacità di poter usufruire al meglio dei servizi e soprattutto rispondere al meglio alle necessità e ai bisogni che questa comunità quotidianamente richiede alla parte pubblica. E visto i tempi dobbiamo anche creare un modello che sia quanto più possibile flessibile per meglio rispondere a tali esigenze, e quindi al netto di tutte queste considerazioni, in aggiunta alla qualità delle competenze del personale dei servizi educativi che di tutto il territorio unionale, c'erano tutti questi presupposti proprio nell'individuare nei servizi educativi un'ulteriore importante funzione da delegare all'Unione per raggiungere appunto e per valorizzare questi elementi che vi stavo raccontando. E pensiamo che alla pari dei servizi del welfare, i servizi educativi vanno a completare proprio questo tipo di aspetto di qualità e non solo di quantità. Dico quantità rivolgendo e chiudo sul tema della parte economica, che è ovvio che è una direzione, una tendenza nel cercare di rendere sempre più efficaci ed efficienti i servizi, ma razionalizzando i costi, che in questo momento però sono una derivata di quello che è l'impostazione generale. Non può essere il punto di guida rispetto a un percorso. Come sempre non facciamo le cose senza tenere la cornice ben presente, ma ovviamente diamo valore in questo momento al quadro, alla visione di quello che è la spinta che noi abbiamo voluto dare anche in termini di consolidamento della nostra unione e soprattutto dei nuovi servizi, che non sono solo delle buone prassi e non devono essere solo delle buone prassi qui a Castelfranco Emilia, ma lo devono diventare per l'intera area della provincia, dove anche i piccoli comuni possono usufruire di questi servizi di qualità come quelli che noi offriamo in questa città. Quindi la condivisione passa anche attraverso una visione complessiva che va verso una maggiore omogeneizzazione di tali servizi. Più nello specifico, rispetto anche ad alcuni elementi di sostanza e di qualità di come è stato composto questo percorso, che ha visto la stretta partecipazione anche degli assessori di tutti e sei comuni alla formazione di questo percorso, per arrivare alla decisione appunto di maturare la decisione di portare i servizi educativi in unione, proverei di integrare con altri elementi anche l'assessore Barbieri, che ha seguito da vicino e assieme al sottoscritto questo lungo percorso. Grazie.
Grazie Sindaco. Prima di dare la parola all'assessore Barbieri, comunico a beneficio della registrazione che il consigliere Saltini si è unito al consiglio alle 19.55 e il consigliere Marchese alle 19.58. Prego, assessore Barbieri.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La centralità dei bambini e delle bambine ha fatto sì che in diversi tavoli di condivisione nascesse la volontà di portare avanti e a conclusione una visione coesa e condivisa. I tavoli sono stati costruiti proprio per andare a definire quelle che possono essere delle strategie future per far sì che comunque all'interno del distretto, quindi dell'Unione stessa, possano essere costruiti dei percorsi dove una famiglia, un bambino, ma anche un servizio possa avere una chiara identità. La centralità di questo percorso trovo sicuramente nel conferimento del coordinamento pedagogico su tutto il distretto, quindi diventerebbe un coordinamento aperto a tutti i 6 comuni e va ad ottimizzare quello che è un progetto di vita che si vuole pensare dai più piccolini fino ai più grandi. Il tavolo scuola, il tavolo socio-educativo, i tavoli comunque degli assessori sono stati sempre molto centrali e anche a seguito del periodo della pandemia abbiamo avuto la necessità di trovarci, costruire, relazionarci insieme spessissimo. Sicuramente il modello di Castelfranco è un modello che ha dato stimolo a fare approfondimenti anche in altre amministrazioni, in altri luoghi del nostro distretto, perché non ci siamo mai fermati, abbiamo comunque sempre, avendo un ruolo centrale come capo distretto, cercato di parlare in termini anche di condivisione, ma soprattutto di creazione di un sistema sinergico di visione anche di tutti i servizi educativi del nostro territorio. Conferire delle deleghe è sicuramente una scelta importante, è una scelta consapevole e sicuramente è una scelta che ci porterà a un metodo di lavoro ancora più approfondito, cioè di condivisione, di visione comune, di visione che va al di là del qui e ora, ma che deve per forza portarci a visioni molto, molto avanti e lungimiranti. Tutti noi assessori ci siamo messi a disposizione anche per cercare di coinvolgere quelle che sono le scuole del nostro territorio, cercare comunque di creare dei protocolli di intesa anche con le scuole paritarie presenti in tutto il nostro territorio. Sicuramente ci sarà una condivisione per quello che è la visione comunque dei bambini con diverse abilità, ci sono dei bisogni speciali che vanno affrontati anche nelle nostre scuole e una visione anche di progetti educativi, anche protocolli con le scuole che vanno sicuramente rafforzati. Ora, il discorso è molto avveniristico in questo momento poter dire che del qui e ora faremo. Secondo me va sicuramente nella consapevolezza di ogni persona che comunque vivrà questo procedimento, quindi noi assessori e gli assessori della dell'Unione, quindi i sindaci, nel lavoro di riorganizzazione e di visione comune che ci vedrà da qui nei prossimi mesi a lavorare. Faccio notare una cosa, che la stessa regione comunque prevede che le unioni siano comunque parte di tavoli territoriali di coordinamento, quindi noi con questa azione andremo sicuramente a sederci a tavoli provinciali o meno sui quali ci daremo un'identità forte come distretto. Quindi sarà un grande lavoro, un grande entusiasmo e in ogni caso una base sicuramente solida su cui lavorare, perché comunque il lavoro era già stato impostato da tempo, quindi l'abbiamo semplicemente consolidato. Per quanto riguarda altre progettazioni innovative e integrative che stiamo facendo anche per i nostri servizi, per i nidi d'infanzia, eccetera, sicuramente c'è un dialogo costante, aperto con tutto il distretto. Per quanto riguarda le scuole invece, dalla scuola dell'infanzia, quindi gli istituti comprensivi, sono presenti ai tavoli distrettuali tutte le dirigenti scolastiche, sono presenti anche le direzioni delle paritarie, quindi comunque il lavoro è già iniziato da tempo. Ora andiamo semplicemente a definire come insieme vogliamo far sì che alcune progettazioni vengano costruite e condivise con le nostre comunità. Per quanto riguarda le famiglie, ovviamente cercheremo di dare delle risposte in continuità a ciò che siamo, anche perché comunque l'identità che ci contraddistingue non verrà così modificata, ma semplicemente confermata e soprattutto anche rafforzata. Quindi la nostra intenzione è quella comunque di lavorare nell'ascolto di ogni necessità, calandoci in quelle che sono le identità delle varie amministrazioni, per poter andare a sviluppare quello che comunque dovremmo fare insieme. Quindi rimaniamo nel lavoro e in quello che effettivamente abbiamo sviluppato fino ad oggi e andiamo avanti. Grazie.
Grazie assessore Barbieri, comunico che anche la consigliere Savigni si è unita all'assemblea consigliare alle 20:04. Possiamo iniziare il giro degli interventi, 8 minuti per l'intervento principale, prego.
Presidente, posso intervenire?
Prego, consigliere Barbieri.
Grazie. Il gruppo di maggioranza ha deciso di votare a favore del trasferimento della funzione dei servizi scolastici educativi in Unione. Si tratta di, come è stato ampiamente illustrato dal sindaco e dall'assessore Barbieri, si tratta di un obiettivo alto, anzi molto alto e complesso. Si tratta di una sfida difficile. Abbiamo comunque deciso di accettare questa sfida. Questo conferimento sicuramente darà all'Unione un passo più deciso, più incalzante, e ci sarà un riverbero positivo anche su tutte le altre, secondo noi, progettazioni che sono già condivise. Ma l'obiettivo fondamentale non è questo miglioramento, che sarà senz'altro una conseguenza. L'obiettivo fondamentale è quello di stabilire un sistema di istruzione, di servizi educativi e scolastici che sia adeguato e che mantenga un livello, uno standard di qualità alto. Noi abbiamo anche riflettuto per comprendere appieno l'atto di responsabilità grande che noi ci prendiamo, qual è il ruolo dell'amministrazione comunale nel sistema di istruzione, ed è un ruolo che conosciamo bene perché discende direttamente dal dettato costituzionale, ed è quello innanzitutto di programmare la rete scolastica, di adeguare e di aggiornare l'offerta formativa alla domanda, ma soprattutto è quello di iscrivere l'intero sistema di istruzione e in particolare il sistema della scuola di base, iscriverlo in una cornice il più possibile coerente e unitaria di regole che garantiscono, e qui è il punto politico, l'universalità dell'accesso e l'equità dell'accesso. Secondo l'articolo 3 della Costituzione, secondo il principio di sussidiarietà che è pure costituzionale, le amministrazioni comunali hanno il compito di attenuare le differenze, di lavorare sulle differenze e di togliere quegli ostacoli di tipo economico, di tipo culturale, di tipo sociale che possano impedire a una persona di conseguire appieno il livello di istruzione e quindi la libertà e quindi l'uguaglianza, e dico io anche
sulla democrazia. Quindi, come è stato peraltro già spiegato molto bene prima di me, siamo nel cuore dell'attività amministrativa. Io credo sia il cuore, il fulcro, il punto più importante, proprio perché attiene alla politica vera, cioè politica nel senso etimologico, che vuol dire costruire una città attraverso un disegno che passa nella vita delle persone, e in particolare, così come è stato spiegato anche prima di me, nella vita di chi è portatore di povertà, di chi è portatore di fragilità, che nella scuola si fanno più intense e diventano fatica, diventano lentezza, diventano dolore, e quindi siamo proprio nel fulcro della nostra azione. Però noi crediamo che possa essere un salto di qualità, che non è un salto nel buio. Lo studio di fattibilità che abbiamo tutti letto ci ha comunque spiegato che l'organico di cui dispone l'Unione del Sorbara sui servizi educativi scolastici è un organico, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, più che sufficiente, che garantisce le competenze e le possibilità di costruire questo percorso. Quali sono, e poi concludo, i due rischi grandi che noi corriamo, effettivamente corriamo, e per cui occorre tensione e attenzione, che sono convinta che tutti sapremo dare a questo tema. I due rischi sono semplicemente due: primo, la lontananza dell'utenza dalla gestione dei servizi, trattandosi questi sono servizi che comportano un dialogo incessante, quasi quotidiano, fra gli utenti e gli uffici. E l'altro rischio è quello di diminuire la qualità, lo standard di qualità che il nostro comune ha già, buono, molto buono, in alcune parti ottimo, seppure sempre naturalmente ottimizzabile. Quindi su questi rischi, naturalmente, ripeto, avremo attenzione e tensione. Quali sono i vantaggi? Sono già stati elencati dettagliatamente anche dallo studio di fattibilità, ne sottolineo semplicemente due. Innanzitutto la possibilità di arrivare entro qualche anno alla gestione unica degli appalti e soprattutto dei servizi molto onerosi per le nostre amministrazioni, che ci permetteranno larghe economie di scala che saranno rimesse a disposizione della innovazione e della qualificazione ulteriore dei servizi. Altro vantaggio è quello, come diceva l'assessore Barberi, di un maggior peso che assumeremo ai tavoli della provincia, ai tavoli della regione, laddove si va a progettare le attività che riguardano l'educazione e la scuola. Ci sarà un maggior peso riferito a un'area vasta di 75.000 abitanti, che ci permetterà sicuramente di poter usufruire di maggiori opportunità, non ultime maggiori risorse per una nuova e innovativa progettualità. C'è poi anche la specializzazione maggiore del personale, centralizzando il carico amministrativo, è chiaro che rimane più energia proprio per dedicarsi alla progettazione e alla qualificazione. Quindi cominciamo insieme questo percorso e speriamo, anzi sappiamo, che darà grande unità anche al nostro territorio.
Grazie consigliere Bonora. Altri? Consigliere Montanari.
Grazie presidente. Volevo portare un paio di riflessioni sull'ordine del giorno e anche a seguito degli interventi che mi hanno preceduto. Per cominciare, una riflessione dopo alcuni anni in questa veste di consigliere comunale, che mi ha visto alla prima esperienza, declinata nel senso di come è stato gestito il percorso di avvicinamento alla trattazione in consiglio comunale questa sera. Io ho avuto la possibilità di partecipare ai lavori del consiglio e della nostra amministrazione in due vesti, da componente della maggioranza e poi ora invece nella parte delle minoranze. L'argomento che andiamo a trattare questa sera, in particolare questo secondo ordine del giorno, è molto pregnante di significati, veramente importante, e lo testimonia il fatto che ci siano stati appuntamenti, sebbene molto ravvicinati e difficile incastro con gli altri impegni che ci vedono quotidianamente chiamati a rispondere, e anche dal fatto che questa sera, insomma, sia stato introdotto con delizia di particolari dal sindaco, dall'assessore Barbieri e anche da la consigliera Bonora, già vice sindaco, con le deleghe all'argomento che trattiamo. Come dicevo, il ruolo del consigliere è sicuramente molto importante, ai nostri livelli, non per colpe particolari di qualcuno, è talvolta, anzi molto spesso, difficile riuscire a collegarlo con la vita quotidiana e con la necessità di approfondimento che le materie che trattiamo richiedono. Questo perché ovviamente lo si riesce a fare dedicando solo alcune ore, laddove invece ne servirebbero molte di più, e perché non si riesce ad avere un supporto qualificato al nostro lavoro da parte di persone, figure altre che non siano quelle dell'amministrazione, quelle dei tecnici comunali, che non hanno ovviamente nulla di sbagliato o di mancante, però non possono dare per questione di opportunità un quadro chiaro delle vicende. Quindi, ritornando sul percorso che ci ha portato alla trattazione di questa sera, ci siamo ritrovati il 6 di dicembre con una convocazione per un aggiornamento ai consiglieri dell'Unione sul lavoro del temporary manager e quindi sul risultato che si andava profilando. Questo ha portato ad un primo appuntamento, seguito da una commissione qua a Castelfranco, una commissione congiunta il 14 di dicembre. Nell'appuntamento del 13, quello riservato ai consiglieri dell'Unione, io non ho partecipato, ma ci sono state richieste di chiarimenti previsti per lo stesso giorno nel quale noi avevamo il precedente consiglio comunale, 15 dicembre, per poi arrivare questa sera a dover esprimere un voto su questo percorso. Tutto legittimo, ci mancherebbe, il problema è che andare a chiedere di esprimere un voto potendo contare solamente su dei confronti a volte preclusi per concomitanti impegni istituzionali, lo trovo, ripeto, confrontato anche con la possibilità di accesso alle informazioni, accesso ai confronti diretti di un consigliere di maggioranza, estremamente iniquo, e quindi diventa difficile riuscire ad esprimere un voto su un tema così delicato. Questa è la seconda riflessione, che, come testimoniato dalle parole della consigliera Bonora, vede a Castelfranco un punto di eccellenza. Penso che sul sistema scolastico ed educativo nessuno della minoranza, almeno delle minoranze presenti questa sera, abbia mai eccepito particolari criticità. non posso fare a meno appunto di rimarcare il fatto che abbia trovato nelle parole degli interventi che mi hanno preceduti sicuramente la volontà a, come ha detto la consigliere Bonora, raccogliere una sfida importante che potrebbe portare vantaggi così come sulle altre funzioni che sono state conferite, perché altrimenti non ci sarebbe senso nelle unioni. È ovvio che quando si vanno a conferire delle funzioni in unione lo si fa per seguire le tre citate dal sindaco nel suo intervento. Io credo che dagli appuntamenti ai quali ho avuto modo di partecipare e dalle parole di questa sera ci sia la disponibilità a raccogliere la sfida, ma non ci sia la convinzione neanche da parte la convinzione più totale su questo punto, neanche da parte dell'amministrazione e della maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Montanari. Altri?
Presidente,
prego.
C'era qualcuno prenotato?
No. No.
Io mi rivolgo al Consiglio. Io ho visto una questione formale rispetto al contenuto della Convenzione. Chiedo se posso, al di fuori di quelle che sono ovviamente le regole del nostro regolamento, semplicemente evidenziare la cosa per essere certo che la Convenzione che ci è stata mandata sia quella giusta e non il testo precedente, a chiarezza di tutti. Se posso e il Consiglio mi autorizza, spiego la questione.
Credo che possiamo tranquillamente ascoltarla. Prego.
Grazie Presidente, scusatemi, me ne sono avvista ora. Quando abbiamo trattato la Convenzione in sede di incontro unionale, era stato chiesto un'integrazione che riguardava l'inserimento di un comma 6 nell'articolo 5 con la dicitura: sono previste e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione e del Consiglio dei Comuni aderenti alla medesima, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione del DUP, forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e sul monitoraggio degli obiettivi programmati. Allora, nella Convenzione sul controllo di gestione questa dicitura c'è, nella Convenzione sui servizi educativi e scolastici non c'è. In quella che è stata caricata, cioè è arrivata integrata nei materiali, però in quella che è stata caricata nel fascicolo del Consiglio Comunale non c'è. Quindi chiedevo se c'è un errore materiale o se è stata fatta una scelta di togliere questo sesto comma, perché non c'è. Quindi volevo evidenziare questa cosa, perché se invece l'obiettivo politico è quello di tenere inserita questa dicitura, occorre fare qualche formalità per approvare la convenzione concordata.
Presidente? Prego consigliere.
Forse è il caso di fare una sospensiva.
Sì, facciamo una sospensione di 5 minuti e ci riaggiorniamo.
Mi ridici?
Alle 19:27 interrompiamo.
possiamo...
Sì, di nuovo buonasera a tutti, riapriamo la seduta, sono le 20:46, è opportuno che rifacciamo la presenza legale. Direi tutti presenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, direi che sono tutti.
Sì, sono tutti presenti.
Quindi l'errore era l'errore sollevato dalla consigliera Santunione si rivela un errore formale. Abbiamo la copia corretta che voteremo come emendamento e la dottoressa Valente Clemente ne darà lettura.
Sì, molto probabilmente c'è stato un disguido con gli allegati. Grazie consigliere per averlo evidenziato, perché hanno girato diverse bozze e quindi è stato poi allegata la convenzione, diciamo, prima della modifica. Come l'Unione ha trasmesso, all'articolo 5 è stato integrato il comma 6 con questa disposizione. Sono previste e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni aderenti alla medesima, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione del DUP, forme di verifica periodica sull'andamento dei servizi e sul monitoraggio degli obiettivi programmati. Quindi, se siete d'accordo, poi si procederà all'emendamento della proposta e quindi con l'inserimento di questo comma, il comma 6 all'articolo 5.
Quindi mettiamo in votazione l'emendamento.
Se si vuole procedere,
si vuole procedere a maggioranza all'emendamento, che è favorevole all'inserimento. Scusate, ripeto perché avevo il microfono spento, mettiamo in votazione la disponibilità di accoglimento dell'emendamento. Con voto unanime il Consiglio approva, quindi diamo per letto l'emendamento. E quindi chi è favorevole? Con voto unanime abbiamo l'inserimento dell'emendamento al punto indicato. Grazie. Quindi di nuovo possiamo ripartire con gli interventi. Se non abbiamo altri interventi, prego consigliere Santunione.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Intanto, diciamo, sotto il profilo dell'iter che ci ha portato questa sera a discutere del conferimento dei servizi educativi scolastici all'Unione, ci richiamiamo e condividiamo le valutazioni, le riflessioni critiche che ha portato il consigliere Montanari, perché ci troviamo qui dopo un percorso che per noi consiglieri, rappresentanti dei cittadini ed eletti dai cittadini, è partito il 13 dicembre. Oggi è il 22 e quindi questo passaggio che viene definito dagli interventi che mi hanno preceduto, sia della Giunta sia dei consiglieri della maggioranza PD, come una scelta strategica, come un passaggio fondamentale, ha visto questo tipo di condivisione e di approfondimento, o meglio, mi permetterei di definirlo non condivisione e non approfondimento. Lavoro impostato da tempo, ma assessore Barbieri, in realtà noi lo apprendiamo questa sera che è un lavoro impostato da tempo, perché io sono andata a riprendermi un po' alcuni passaggi nel Consiglio dell'Unione. Ve ne dico uno, per esempio, ma politici che ci sono stati riferiti, non certo interventi che ho fatto io. Ve ne dico uno, per esempio, del
16 gennaio del 2020, quindi a, diciamo, pochi mesi dall'insediamento della, dell'attuale composizione del Consiglio dell'Unione. Nel duplo obiettivo di medio e lungo termine di legislatura è lo studio di fattibilità per ampliare il servizio di polizia municipale da 4 a 6 comuni. Per il momento è l'unico servizio che si pensa di ampliare e conferire all'Unione 6. Vado avanti. Stessa cosa, un pochino più avanti, ci viene detto il 28 maggio del 2021. Le funzioni che si intendono trasferire nel prossimo biennio sono la polizia municipale e il personale. Poi ad un certo punto, tant'è che nel momento in cui ci viene presentato il 10 marzo del 2021 un momento di aggiornamento sullo stato di attuazione degli obiettivi del DUP 2020 alla presenza dei dirigenti, dei tecnici dell'Unione, di nuovo si parla del servizio di polizia locale che peraltro è conferito già in Unione su 4 comuni e diciamo con delle prospettive di ampliamento. Tant'è che viene detto sono stati predisposti alcuni studi di fattibilità per il conferimento del servizio di polizia locale all'Unione a 6 comuni o a 5 comuni, cioè con l'ingresso di San Cesario sul Panaro e ipoteticamente l'ipotesi successivamente di far entrare il comune di Castelfranco. Poi succede qualcosa nel 2022 che esattamente non sappiamo, sicuramente in concomitanza con il lavoro del temporary manager e quindi che questo sia un lavoro impostato da tempo, non è così, perché succede qualcosa, si parla ancora della polizia locale nel corso del 2022, poi ad un certo punto il 30 settembre nel Consiglio dell'Unione in sede di discussione della nota di aggiornamento al DUP. Improvvisamente il sindaco Zuffi, presidente dell'Unione, con un riservo politico, io l'ho chiamato così e lo richiamo così, ci dice il temporary manager sta lavorando su due funzioni, una è il controllo di gestione, l'altra manteniamo ancora un riservo politico, peraltro credo francamente non particolarmente apprezzato, visto che siamo in un consesso, almeno da parte mia, visto che siamo appunto rappresentanti dei cittadini, credo che questo tipo di scelta non ci stesse, ma questo è quello che è successo e nel giro di 9 giorni la giunta dell'Unione, gli assessori competenti decidono di portare all'attenzione del Consiglio Comunale il lavoro del temporary manager proponendo i servizi educativi scolastici, poi dopo parleremo del controllo di gestione. Allora, ve lo dico subito, 2 aprile 2019 ad oggi la sottoscritta ha chiesto, vedete i post-it, 10 volte in Unione, sono andata a rivedermelo, comunque è tutto registrato quindi lo potete controllare anche voi, una cosa credo semplice nella sua comprensione quanto fondamentale e strategica, cioè il monitoraggio sui servizi e le funzioni conferite per capire a che punto siamo con degli indicatori precisi, che non è lo stato di attuazione degli obiettivi del DUP, che sappiamo perfettamente essere un documento di tipo programmatico e strategico di obiettivi di carattere generale, ma è un monitoraggio puntuale su quali sono gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità raggiunti o non raggiunti. Ve ne dico, lo dico ancora di più, l'avevo chiesto, questa è la richiesta, siamo alla fine della consigliatura, facciamolo prima che finisca la consigliatura, al primo consiglio dell'Unione, nuova consigliatura, ovviamente l'ho richiesto e ci è sempre stato garantito che è una cosa che doveva essere fatta e sarebbe stata fatta, tanto più che il responsabile del settore finanze dell'Unione aveva anche dato un'indicazione ben precisa in questo senso, aveva detto guardate, i numeri sono sono da verificare, e aveva dato un'indicazione tecnica, i numeri sotto questo profilo sono da verificare in sede di consuntivo. È quello il momento in cui si possono tirare fuori dei numeri che ci dicono qual è, passatemi il termine, anche lo stato di salute dei servizi che abbiamo conferito. Bene. Dico l'ultimo e poi vado nei ragionamenti politici.
Come tempistica le dico che il suo tempo sarebbe quasi scaduto, quindi regoli lei l'intervento.
Benissimo, vado solo a concludere dicendo che questa una delle ultime richieste che avevo fatto, l'avevo fatto nel 2021, perché ad un certo punto ci viene detto aumenta il personale dei servizi sociali, facciamo un piano di assunzione, eccetera, eccetera. Benissimo, allora, alla luce anche degli investimenti sul personale, io chiedo che venga fatto un monitoraggio puntuale sul servizio sociale, che è un servizio molto, molto delicato, molto anche complesso, esattamente come quello che volete conferire stasera, cioè servizi educativi e scolastici. Questo, e aggiungo e vado a concludere, che peraltro era uno dei compiti del temporary manager. Il temporary manager, oltre ad avere il compito di valutare quali possibili ulteriori servizi e funzioni potessero essere conferite, aveva anche il compito di fare un'analisi e un monitoraggio sullo stato dell'Unione per andare a efficientare, a cercare di dare delle indicazioni di miglioramento e di efficientamento di quello che è l'attuale situazione dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione. Io l'ho chiesto, ho fatto una richiesta d'accesso agli atti, perché questo temporary manager ci costa 112.000 euro, di cui 100.000 euro vengono da un bando regionale, e vorrei sapere, sotto il profilo di quello che noi abbiamo già conferito in Unione, qual è lo stato dell'arte, perché credo che questo sia un elemento fondamentale per ogni e qualunque ragionamento futuro, ivi compreso quello di stasera, elemento fondamentale che non abbiamo. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Santunione. Abbiamo altri interventi? Se non ci sono altri interventi, sentiamo la replica o del sindaco o dell'assessore e poi passiamo al secondo giro. Prego, prego assessore Gargano, sindaco.
Grazie Presidente. Ovviamente sono assolutamente legittime le sottolineature, ci sono alcuni aspetti che però tengo a precisare e che non trova almeno la mia condivisione. Il fatto che la maggioranza, il consigliere Montanari, se non ho capito male, potrei sbagliarmi, la maggioranza è titubante, non è convinta, lo esprimeremo dopo col voto, ma la consigliera Bonora mi sembra che in premessa abbia detto voto favorevole di tutta la maggioranza. Non credo che la nostra maggioranza voti a caso e soprattutto voti quando un elemento non è chiaro o soprattutto non è talmente esaustivo da rendere la maggioranza convinta di quello che sta facendo, anche perché passerebbe un messaggio, mi permetto di dire, poco piacevole, cioè che la maggioranza è governata da qualcuno, da qualcosa che impone un determinato tipo di voto. Penso che questa sia un'affermazione che mi auguro lei nel prossimo passaggio possa rivedere e magari esprimere meglio. Ripeto, è fatto salvo che, essendo molto stanco, posso essere io ad aver compreso male questa espressione. Per quello che riguarda l'intervento della consigliera Santunione, lei ha citato giustamente, ha detto una serie di date, il 16 gennaio, il 28 maggio 2021, il 30 marzo, il 10 marzo 2021, il settembre 2022, eccetera. Sostanzialmente è un percorso che sono date anche significative, perché se non ricordo male del 16 gennaio 2020 è cambiato il mondo, perché da lì a pochi mesi abbiamo attraversato, capisco che lei scuota la testa in maniera di con disappunto, però bisogna che ci rendiamo anche conto rispetto al percorso che abbiamo fatto e ce lo dobbiamo ricordare, perché se no, e lo dico mica perché dobbiamo farci una giustificazione rispetto a questo, ma i percorsi bisogna che li ricordiamo da inizio alla fine tutti, e da lì abbiamo fatto un percorso che è arrivato poi anche l'assunzione del temporary manager. Perché? Perché l'unione del Sorbar, che è un'unione di sviluppo, era un'unione ancora non consolidata, e per avere anche questa forma di consolidamento ci si è dotata, partecipando al bando della regione, di un temporary manager che ha fatto insieme alla giunta e ai tecnici unionali un percorso che sostanzialmente è un po' quello che lei ha in sintesi esplicitato, partendo dalla potenziale possibilità della PL. Le ricordo che anche nella scorsa giunta, cioè scorsa legislatura, erano stati fatti degli studi di fattibilità relativi alla PL e poi non si sono trovate le condizioni per poter trasferire quella funzione. Sono state fatte tante valutazioni che lei ha citato, anche il personale, eccetera. Poi siamo arrivati a una sintesi che ci ha portato a individuare il controllo di gestione e i servizi educativi come le due funzioni che meglio potessero rappresentare in questo momento l'unitarietà e l'omogeneità di decisione di tutta l'Unione, convinti del fatto che queste due funzioni potessero, ripeto, portare nuova, oltre che qualità e omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità, perché siamo convinti di questo. Poi ovviamente non nessuno di noi ha la sfera di cristallo, e se non nel dire che guardiamo dentro la sfera di cristallo e non ci vediamo niente, perché inevitabilmente non riusciamo a prevedere il futuro, ma la cosa che le posso garantire è che costantemente il governo, il controllo di questo processo è sicuramente in capo, in termini di responsabilità, a chi governa. E questa responsabilità ce la siamo andati a prendere pari pari, decidendo appunto di andare in quella e in questa direzione.
Grazie Sindaco, chiedo se anche l'assessore vuole integrare oppure iniziamo per il secondo giro.
Grazie Presidente, ma io ci tenevo a fare un passaggio per me importante. Allora, quando il sindaco prima ha detto una pandemia, non è che uno deve scuotere la testa e deve rendersi conto è la pandemia, ma il lavoro di dialogo tra tutte le amministrazioni del distretto, il lavoro dei tavoli di condivisione di strategie che cambiavano e mutavano costantemente. Il fatto di mettersi vicino alle fragilità, il fatto di mettersi nel dialogo con le istituzioni scolastiche di tutti i territori, parlare tra assessori su quelli che erano i bisogni che emergevano costantemente, hanno dato sicuramente una visione importante di dialogo aperto. E quando c'è stata chiesta o comunque è stata proposta un'analisi del temporary per vedere cosa effettivamente è stato fatto anche in una 3 anni quasi di mandato o comunque di lavoro, se voi andate ad analizzare non ci siamo mai fermati, e il nostro sistema a Castelfranco si è portato con una grandissima centralità nel discorso delle fragilità, nel discorso dei bambini e delle bambine, nel discorso del grande valore educativo e dei nuovi bisogni che ne emergono da anche cause pandemiche mondiali come abbiamo effettivamente avuto. Molto probabilmente non si è dato atto sul fatto del grande lavoro che comunque abbiamo sempre fatto in tavoli aperti distrettuali, forse non si sa che effettivamente ci si incontrava ogni 15 giorni con le scuole, anche se da remoto, ma ci si vedeva. E poi tutto sommato anche il fatto che come scuola e come servizio educativo la nostra amministrazione ha voluto dare un segnale importante di presenza e di attualità, in coerenza a quello che effettivamente è un messaggio che è sempre stato rappresentato da noi come amministrazione. il che vuol dire che molto probabilmente i tempi potevano essere valutati come positivi per il conferimento. Quindi, visto che comunque la regione ci invita a fare dei passaggi coerenti di studio, io credo che se è stato valutato da chi comunque ha portato a valorizzare l'eccellenza che ha l'amministrazione di Castelfranco, dove comunque in ogni caso ha fatto sì che in concerto con le altre amministrazioni si vuole cercare di dare un'omogeneità a un distretto che è riconosciuto da tutto il sistema provinciale, per dare anche un valore di identità e coordinamento anche in una unione che è ancora frammentata, perché ci sono delle gestioni diverse, dove comunque anche attraverso i servizi sociali è importante costruire quello che è effettivamente un sistema educativo nel qui e ora. Beh, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che forse effettivamente la grande sfida andava colta. Ed ecco che noi siamo tutti quanti presenti a voler dire sì, come diceva la consigliera Bonora, siamo consapevoli che comunque ci saranno dei momenti di profonda analisi, di profonda valorizzazione e anche di forse condivisione, confronto, forse ci cercheremo anche di andare a trovare quelle strategie che ad oggi non possiamo pensare di averle pensate tutte, ci mancherebbe. Ecco perché comunque ci sarà un atto di preparazione importante nei prossimi mesi. Quindi la decisione sì, la stiamo facendo e condividendola adesso, ma il grande lavoro inizierà da gennaio, per arrivare poi ad agosto a fare effettivamente quello che, come insieme ci siamo programmati di fare, andremo a sviluppare nei prossimi anni. Quindi la consapevolezza, tenere il passo lento, chiaro, però l'obiettivo sicuramente è lungimirante e centrale per i bisogni educativi e delle famiglie e dei bambini soprattutto. Grazie.
Grazie Assessore Barbieri. Possiamo iniziare ora il secondo giro, un intervento per ogni gruppo, 5 minuti, prego. Abbiamo interventi? Prego, consigliere.
Qualche considerazione su alcune cose che ho sentito. Allora, sostanzialmente, intanto l'assessore Barbieri ci ha illustrato tutta una serie di situazioni, il dialogo, la valorizzazione, diciamo, di quelli che sono gli elementi di eccellenza di Castelfranco, dare omogeneità ad un distretto. Beh, sono comunque tutte delle operazioni che si potevano mettere in campo, continuare anche a mettere in campo, senza necessariamente dover conferire i servizi in unione. Il coordinamento pedagogico, non più tardi di qualche tempo fa, era stato appunto conferito attraverso una convenzione tra San Cesario, Castelfranco e l'Unione, proprio per il coordinamento pedagogico unico. Cioè la scelta di per il servizio in unione è una scelta che va oltre queste necessità o questi obiettivi, che possono essere anche condivisibili, di continuare a parlarsi, creare dei tavoli di coordinamento, lavorare in sinergia. È un passo in più che parte da un presupposto che mi pare anche d'avere colto, che ovviamente noi non condividiamo, che mettere insieme è sempre bello. Perché ci dice il sindaco, mettere insieme aumenta la qualità erogata dei servizi e delle attività. Beh, non lo so, forse sì, ma forse no. Noi non lo sappiamo oggi, ma chi ci dice che questo aumenta? Ma lo vedremo nella pratica, se sarà così, se le tre E saranno effettivamente realizzate, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, perché non sono una conseguenza immediata dell'unire. Possono essere una conseguenza dell'unire, come potrebbe anche essere
ed è quello che noi francamente pensiamo su questo tipo di servizi e funzioni in particolare, come lo dicevamo per i servizi sociali, che sono delle funzioni molto delicate, perché sono delle funzioni, diciamo, dei servizi che vengono erogati direttamente ai nostri cittadini, e se ci sono degli, e non è detto che il mettere insieme serva a migliorare questi servizi, perché possiamo parlarci e, come dire, scambiarci gli elementi di razionalizzazione e di ottimizzazione senza necessariamente conferire la funzione in unione, che significa ovviamente che sotto il profilo del personale, sotto il profilo politico, sotto il profilo della gestione, passa a un ente di secondo livello. Ci ricordiamo cosa è successo con i servizi sociali che abbiamo conferito in unione, poi dopo adesso sono comunque, e prima il polo 1 e poi il polo 2 e poi non funzionavano, allora facciamo un polo unico e poi dopo facciamo una sottoarea un po' di tempo fa tra i 4 comuni, perché hanno bisogno di svilupparsi meglio, perché ovviamente loro sono molto più consolidati di noi, e poi dopo facciamo intervenire l'ASP per la gestione giuridica sempre dei servizi sociali. Cioè siamo qui, e questi sono i dati che io vi posso portare, perché in realtà quello che secondo me è politicamente gravissimo è che dopo 5 anni che è stata costituita l'Unione 6 comuni e 4 funzioni sono state conferite sui 6 comuni, quelle che conosciamo, noi non abbiamo una verifica e un monitoraggio. Speravo e speravamo col temporary manager di arrivare al fine a verificare se l'efficienza, l'efficacia, l'economicità sono state effettivamente realizzate, oppure aggiungo anche, non necessariamente l'economicità quando si parla di servizio alla persona, ma va bene anche, come dire, no, a parità di costi un miglioramento del servizio. Non è necessario avere su certi servizi un risparmio, ma almeno l'efficienza e l'efficacia. Bene, noi questi dati non li abbiamo, e mi permetto anche di dire che sfido chiunque a dirmi quali sono gli indicatori di monitoraggio dei servizi, perché a questo punto poi chiedo di produrli in questo Consiglio Comunale. A nostro parere questa era un'operazione preliminare, prima di pensare di conferire qualunque altro servizio all'Unione, perché noi non sappiamo ad oggi, cioè lo farete, senza ovviamente avere dei dati, quindi, come dire, è una sorta di atto fiduciario, questo è quello che viene fatto. E io invece credo che quando si parla di servizi e funzioni, che vanno, come dire, noi dobbiamo dare ai nostri cittadini, insomma, qualche dato un po' più oggettivo e un po' più chiaro su quello che si intende fare, su quelli che sono gli obiettivi politici, anche, li dovremmo avere. Abbiamo avuto 5 anni, mi sarei aspettato che politicamente e tecnicamente qualcosa ci fosse stato dato. Non abbiamo niente, noi non sappiamo qual è lo stato di salute dei servizi, uso questo termine, dei 4 servizi conferiti da 5 anni all'Unione. Vado ad aggiungere l'ultimo elemento, per fortuna almeno abbiamo provato ad inserire anche in queste convenzioni, perché non c'era, come è successo nelle precedenti, dei precedenti servizi conferiti, anche su quello siamo dovuti intervenire a proposito, come dire, di condivisione e di partecipazione, un comma specifico che prevede proprio che sono previste messe a disposizione del Consiglio dell'Unione e dei consigli dei comuni aderenti alla medesima, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione
della dichiarazione, grazie,
forme di verifica periodica sull'andamento dei servizi e sul monitoraggio degli obiettivi programmati, così almeno non vi spogliate anche dei macro dati del servizio. Ovviamente il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Santunione. Altri interventi, prego. Consigliere Marrone.
Grazie Presidente. Innanzitutto le faccio una domanda: per quale motivo la consigliera Santunione ogni singolo intervento che fa deve rubare tempo agli altri interventi? Cioè, questa cosa bisogna che va gestita. Faccio la riflessione che faccio è la seguente: noi nell'Unione ci crediamo, ci vediamo politicamente, l'abbiamo fatto nella scorsa consigliatura, a metà mandato, siamo entrati in unione convintamente. Okay. Le motivazioni, le sapete, le conoscete bene, l'ha detto anche il sindaco, le unioni dei comuni sono gli interlocutori privilegiati delle regioni. In Italia ce ne sono 559 di unioni dei comuni, okay. La regione Emilia-Romagna non è neanche così, diciamo così, ne ha, ma ne ha molti di più nel Piemonte e la Lombardia. Le motivazioni sono molto semplici, più si fanno le cose insieme, più si ha voce nei tavoli che contano. Lo abbiamo visto nelle calamità che ci sono capitate, nell'esondazione del Panaro, cosa significa essere in unione. L'abbiamo visto quando è stata gestita la pandemia del Covid, la consigliera Sant'Unione non se lo ricorda, molto probabilmente era da un'altra parte, ma il mondo è stato stravolto e i servizi conferiti all'Unione hanno funzionato benissimo, hanno dato tutte le risposte ai cittadini. Fortunatamente noi abbiamo una visione politica diversa dalla vostra, ci mancherebbe altro. Noi cittadini di maggioranza eletti da cittadini abbiamo una visione diversa e noi ci prendiamo la responsabilità politica di fare questa scelta, perché ne siamo convinti. Specialmente lo ha detto benissimo la consigliera Barbieri, già si lavora insieme, scusi l'assessore Barbieri, si lavora insieme, si fanno tavoli distrettuali e noi vogliamo far fare il salto di qualità. Il temporary manager ci ha indicato con un lavoro che di conferire queste due funzioni e siccome noi non siamo ottusi ma abbiamo visibilità e visione, noi abbiamo deciso di sì. Abbiamo fatto le nostre riflessioni, ci assumiamo la responsabilità politica di questa scelta, come ce ne siamo assunti tantissime altre nel corso degli anni. E quindi il nostro voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Altri? Prego consigliere Montanari.
Grazie presidente. Per il mio secondo intervento volevo ovviamente ritornare un attimo sulle parole dette in precedenza, quando dicevo di una convinzione che vedevo non palese, non era ovviamente sul voto specifico di questa sera, che è frutto di un percorso diverso per i consiglieri di maggioranza o quelli di minoranza, come ho rimarcato prima, ma sulla convinzione della funzione da conferire precedente al lavoro del temporary manager, come ha dichiarato prima anche la consigliera Sant'Unione. Il percorso probabilmente portava da un'altra parte, con tutto con tutte le buone ragioni l'amministrazione, la maggioranza ha sempre portato con orgoglio i risultati ottenuti nell'ambito dell'educazione dei percorsi scolastici, che sono, condivido assolutamente, fulcro dell'azione amministrativa, e quindi su questo era la mia riflessione legata alla non convinzione percepita da parte mia. Poi ovviamente il lavoro del temporary manager evidentemente ha indicato un percorso che si traduce nel voto di questa sera, percorso che per il consiglio di maggioranza ha sicuramente avuto un certo iter, per il consiglio di minoranza è diverso, quindi per questa ragione non si può chiedere di avere un approccio uguale da parte delle due parti del tavolo di questa sera. Inoltre, una riflessione che non ho avuto il tempo di condividere prima, chi conosce le situazioni che l'hanno visto coinvolto sa quanto io credo nell'unire le forze. Sono profondamente convinto anche che a livello amministrativo unire le forze sia assolutamente fondamentale. Bisogna lavorare tanto. Credo però anche che in un consesso come il nostro sia fondamentale ottemperare a quella necessità di indicatori, di dati richiamati dal Consiglio di Sant'Unione per valutare il lavoro. lavoro che viene portato avanti dalle varie anime di un'unione. Le difficoltà ci sono, ci saranno sempre, è ovvio che bisogna mantenere un obiettivo, un orizzonte ampio e chiaro, non cedere alle difficoltà che si palesano, però bisogna sapere da dove si viene, dove si vuole andare, e questo lo si può avere solo con una dettagliata analisi del percorso che si sta facendo. Grazie.
Grazie consigliere Montanari. Abbiamo altri interventi?
Dichiarazione di voto manca.
Prego?
Dichiarazione di voto manca.
Vuole rilasciare la dichiarazione di voto Montanari? Altri interventi, prego. Bottinelli, consigliere Bottinelli, prego.
Grazie Presidente. Noi ci sentiamo di condividere molte delle perplessità esplicitate dalla consigliera Santunione e dal consigliere Montanari. Vorremmo solo aggiungere una nostra riflessione. Nella presentazione degli argomenti inerenti alla possibilità di conferire all'Unione la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni inerenti ai servizi educativi e scolastici, ci sono stati illustrati punti di forza che dovrebbero rassicurarci sul fatto che questa scelta sia la migliore in termini di opportunità. Abbiamo chiaramente sentito parlare di una gestione che guarda le voci di bilancio e i risparmi che si potrebbero ottenere sulle spese, ma nello specifico in maniera approfondita non ci è stato illustrato come cambierebbe la modalità organizzativa dei servizi educativi e scolastici. Il tempo è stato troppo poco, soprattutto non abbiamo sentito parlare di come potrebbe migliorare effettivamente la qualità dei servizi offerti ai nostri bambini e ragazzi. Ecco, in merito a questo, alla migliore qualità, avremmo voluto conoscere e comprendere meglio i contenuti di questo progetto. Crediamo che l'argomento di questo importante punto avrebbe meritato più tempo e maggiore approfondimento. Le nostre perplessità sono davvero tante. Per questo motivo il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliere Bottinelli. Direi che abbiamo finito il giro degli interventi. Chiedo se a conclusione i relatori vogliono prendersi il tempo necessario o se possiamo andare direttamente al voto. Andiamo dunque al voto del punto numero 2, il conferimento all'Unione del Sorbara delle gestioni in forma associata e coordinate delle funzioni inerenti ai servizi educativi e scolastici, relativa approvazione della convenzione. La delibera ci chiede di approvare per le motivazioni e i fini espressi nelle premesse che si intendono integralmente richiamati, lo schema di convenzione per il conferimento all'Unione del Sorbara della gestione in forma associata e coordinata delle funzioni inerenti ai servizi educativi e scolastici nelle modalità contenute nello schema medesimo del testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. Punto 2, di dare atto che saranno recepiti con successivo atto di variazione al bilancio 2023-25 gli effetti della presente deliberazione e in merito agli aspetti economici finanziari che intercorrono fra enti ed unione dei comuni in conformità allo Stato, allo Statuto e alla specifica convenzione. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5. Astenuti? Nessuno. I votanti 15, favorevoli 15, contrari 5, Montanari, Santunione, Temellini, Piacquadio e Bottinelli. Il Consiglio Comunale approva. Dobbiamo dichiarare deliberiamo anche di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma del decreto legge 267 del 18 agosto del 2000, stante l'urgenza di procedere all'avvio delle attività derivanti dalla convenzione per la gestione in forma associata della funzione. Favorevoli? 15.
Contrari 5, astenuti nessuno. Favorevoli 15, astenuti. Montanari, Sant'Unione. Contrari, Montanari, Sant'Unione, Temellini, Piacquadio, Bottinelli, il Consiglio Comunale approva. Punto 3 all'ordine del giorno, conferimento all'Unione del Sorbario della gestione in controllo delle gestioni in forma associata e coordinata delle funzioni inerenti il controllo di gestione, approvazione, convenzione. Relatore il Sindaco Gargano. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Allora, rispetto anche a una strategia coerente che va in linea con quello che abbiamo appena discusso rispetto al tema del rafforzo dell'Unione in termini di trasferimento di funzioni, è ovvio c'era uno spot di alcuni anni fa che diceva che la potenza è nulla senza il controllo, dove è assolutamente necessario dei criteri che riguardano la misurabilità e quindi indicatori, assicurando equilibrio, valutazione e ovviamente correttivi di percorso. Rispetto al controllo di gestione, credo che sia anche utile dire, e mi aiuto con questa frase, un tempo forse il controllo di gestione era sufficiente gestirlo con una sorta di patente di guida. Oggi, per tutti i motivi che abbiamo poi esposto in questa ora e anche relativamente agli approfondimenti sentiti, non serve più la patente di guida, ma serve un vero e proprio brevetto di volo, e quindi dobbiamo dotare l'Unione di queste competenze che non possono essere solo più, diciamo, elementari, ma ci vuole qualcosa di più importante, perché si sta assolutamente crescendo e crescendo tanto, e c'è bisogno di aumentare il potere legato al controllo di gestione. Cioè, per prendere decisioni sulla base di una serie di possibili alternative credibili e ponderate, è forse una delle principali competenze richieste all'interno di un'organizzazione. Ma è come oggi una competenza diventata cruciale per sviluppare politiche pubbliche ed interventi di sviluppo e rigenerazione dell'economia e della comunità del territorio. A maggior ragione per un ente locale assumere decisioni consapevoli ed efficaci e poi rendere conto ai cittadini delle stesse e quindi poter dimensionare i risultati raggiunti rispetto a una specifica metrica è un principio e un dovere sempre più riconosciuto a livello sociale. La finalità principale del controllo di gestione è quella di fornire ai responsabili della gestione un supporto informativo costante, idoneo a consentire di monitorare l'andamento della gestione e, dove necessario, poter intervenire correggendo le azioni amministrative poste in essere. Il controllo di gestione non costituisce un meccanismo isolato, ma rappresenta una fase del più ampio processo di pianificazione, programmazione e controllo delle politiche e dei programmi che l'amministrazione intende porre in essere. La sua implementazione richiede la messa a regime di un processo autoalimentante che si articola in diverse fasi: la pianificazione e programmazione, la programmazione esecutiva, la rilevazione e reporting e la valutazione. La fase di pianificazione e programmazione di lungo e medio periodo costituisce il principale elemento di impulso della futura azione amministrativa, nonché di fissazione delle premesse. La fase della programmazione esecutiva individua obiettivi strategici in forma di risultati attesi, misurabili, e assegna gli obiettivi gestionali ai singoli centri di responsabilità, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e materiali rese disponibili. Al fine di evitare l'insorgere di problematiche che possono compromettere la coerenza e l'efficacia del controllo di gestione, va poi posta la massima attenzione alla definizione degli obiettivi gestionali che, specie se collegati alla valutazione delle performance, devono essere improntati ad un confronto tra amministratori e responsabili di servizio per garantire chiarezza, condivisione e fattibilità.
La fase di rilevazione e di reporting è l'espressione della forma più intrinseca del controllo di gestione e consiste nell'attività di concreta misurazione dei risultati effettivi della gestione. A loro volta i risultati effettivi vengono posti a confronto con i risultati attesi in modo da consentire ai responsabili sempre di servizi di intraprendere le eventuali azioni correttive finalizzate a riallineare riallineare i risultati e gli obiettivi. La finalità principale del controllo di gestione è quindi quella di introdurre, quantomeno a livello di ciascun centro di responsabilità, un adeguato set di indicatori idonei a restituire ai responsabili della gestione, dirigenti, funzionari, responsabili di servizio, eccetera, informazioni relative alla propria area di responsabilità che consentono di evidenziare scostamenti negativi rispetto agli obiettivi definiti in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, attività, erogato, eseguita e di impostare tempestive azioni correttive. L'implementazione di un sistema di controllo di gestione, perché parliamo di implementazione in unione, rappresenta un valido strumento di trasparenza e di rendicontazione dei risultati della gestione associata, tanto nei riguardi degli amministratori e consiglieri del comune aderente all'unione, quanto nei riguardi dell'intera cittadinanza. La predisposizione periodica di report e i dati ricavati dal controllo di gestione, che forniscono evidenze circa l'efficienza e l'efficacia della gestione unionale dei servizi e delle funzioni, contribuisce al consolidamento e allo sviluppo dell'unione stessa. Sul versante della cittadinanza, per il controllo di gestione, accresce la capacità degli enti di dimostrare quali sono gli effetti dell'uso delle risorse fornite attraverso il periodo fiscale o la contribuzione tariffaria ai servizi. L'attuazione del sistema di controllo di gestione integrato è esteso anche nelle funzioni il cui servizio permane in capo ai comuni aderenti, consente agli amministratori di attivare, con riferimento alle funzioni e servizi ricompresi, sotto la gestione del singolo ente, delle operazioni di benchmarking tese a confrontare e valutare le prestazioni del proprio ente con quelli degli altri enti appartenenti all'Unione o anche al di fuori dell'Unione. Tale possibilità fornisce importante informazioni sia indirizzabili all'efficientamento della gestione sia finalizzata all'assunzione di più oculate scelte fra le diverse possibilità gestionali. Da questo punto di vista, infatti, l'utilizzo di tali informazioni rende possibile valutare in maniera ragionata la convenienza di procedere a ulteriori conferimenti di funzioni e servizi all'Unione o mantenere, migliorandola, la gestione comunale, nonché procedere a un'eventuale esternalizzazione dei servizi in questione. Gestire il controllo di gestione in Unione è più che un'opportunità, in quanto consente agli enti che la costituiscono la possibilità di realizzare interventi e servizi che da soli non avrebbero mai le capacità e le risorse per attivare. L'unione di comuni non è un super comune sovrastante gli altri, ma uno strumento politico e tecnico per difendere e rafforzare le autonomie locali, per tutelarne l'identità, per essere più efficaci. È una rete amministrativa e politica territoriale che, in quanto tale, deve permettere ai comuni soci di valutare, comparare e decidere. La capacità di monitorare il proprio agire e poi rendere conto è un dovere ed un'opportunità. Grazie.
Grazie Sindaco. Iniziamo il giro degli interventi. Primo intervento, 8 minuti. Grazie. Abbiamo interventi? Rinnovo, abbiamo interventi? Prego, consigliere Santoro.
Grazie Presidente. Anche in questa convenzione, solo grazie al nostro intervento, è stata inserita una dicitura che noi reputiamo assolutamente fondamentale, che è la stessa inserita nella convenzione per i servizi educativi e scolastici. Sono previste e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni aderenti alla medesima, la ribadisco,
in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione del DUP, forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e sul monitoraggio degli obiettivi programmati. Noi crediamo che questa sia un'integrazione fondamentale e per fortuna mi sento di dire che l'abbiamo proposto noi, perché non l'avrebbe proposta nessun altro, perché altrimenti chi vota questa convenzione in assenza di questa integrazione avrebbe votato sostanzialmente anche qui una delega in bianco. Rispetto a quelle che sono le funzioni dell'organo elettivo consiliare, consiglio dell'Unione, in cui peraltro non tutti siamo rappresentati, e soprattutto consiglio comunale, che deve rimanere titolare delle funzioni che vengono conferite in qualche modo, politicamente intendo, perché nel consiglio comunale, in cui sono rappresentati tutti i cittadini elettori, non nel consiglio comunale, perché sappiamo appunto che il meccanismo non prevede la rappresentanza di tutti quelli che sono i gruppi consiliari di questo consiglio. Sì, il primo punto. Per fortuna che c'è stato questo intervento. Secondo punto, abbiamo sentito parlare da parte, questa è una funzione diversa rispetto a quella dei servizi educativi scolastici, è una funzione che possiamo definire più di back office o comunque di staff, però credo che ci siano sempre politicamente delle ragioni di criticità che andrò a esporre. Il sindaco ha parlato di strategia coerente, ma guardate, io vi porto però su queste scelte di stasera che state facendo, io vi porto però dei dati, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi del DUP e del PED 22-24, Unione Comune del Sorbara, alla data del 30 giugno 2022. Beh, è vero, qui l'obiettivo della portare il controllo di gestione all'interno dell'Unione, con l'approvazione della convenzione dei consigli comunali entro il 31-12-2022 c'era. Peccato che poi, se andiamo un pochino più avanti e andiamo a pagina 39 di questo documento, vediamo che in realtà l'altra funzione, l'altro servizio, al 30 giugno 2022, attività di polizia locale in Unione 6, operativa al 31-12-2022. Lo dico sempre a proposito di pianificazione di lungo periodo che questa sera ci venite a raccontare e di strategia coerente. Siamo al 30 giugno 2022. Ma vado avanti. Valutare, comparare, decidere. Questo è quello che dovrebbero fare i comuni aderenti. Mi sembra di avere, mi sono appuntata queste parole, questi termini dall'intervento del sindaco, esattamente, valutare, comparare e decidere, è proprio quello che il nostro gruppo consigliare ha chiesto 10 volte dall'aprile del 2019, e poi non sono andata a verificare quante volte l'abbiamo chiesto prima, per avere i dati, perché altrimenti su quali basi valutiamo, compariamo e decidiamo, se non su dati che vanno, come ha detto giustamente il consigliere Montanari, sulla base di indicatori, non del percorso che faremo, che è una delega in bianco fatta così, ma del percorso che si sta facendo, perché da lì intanto capiamo a che punto siamo e sulla base di quegli indicatori potremo realisticamente, concretamente, materialmente e anche per certi versi scientificamente, passatemi questo termine, decidere e sapere dove vogliamo andare, da che punto partiamo e quali sono le direzioni, i punti di forza, le criticità che possono accompagnare questo percorso, altrimenti l'operazione è mettiamo insieme perché mettere insieme è bello, non perché mettere insieme è efficace, non perché mettere insieme è efficiente, non perché mettere insieme porta dell'economicità, ma perché è semplicemente bello, perché semplicemente ce lo dice la regione, perché semplicemente politicamente dovete seguire questa linea che vi viene sostanzialmente imposta dall'alto, perché non ci sono altre motivazioni, non abbiamo degli indicatori per poter dire che così va bene o che non va bene.
non è che noi siamo contrari all'unione, attenzione, perché l'abbiamo detto fin dal primo consiglio comunale, guardate, noi non siamo di per sé contrari a delle operazioni, come dire, di messa insieme, però non possiamo neanche farlo partendo dal presupposto che mettere insieme è bello. Per ogni servizio, per ogni funzione, per ogni scelta singola, specifica, concreta e individuale, occorre verificare quali possono essere i punti di forza e verificare quali possono essere i punti di criticità, e sulla base di questi dati, di questi indicatori concreti, fare delle scelte. Non è quello che abbiamo visto fare. Non farò il controllo di gestione in unione? Così ci è stato detto. Ci è stato detto che uno dei compiti del controllo di gestione, del servizio di controllo di gestione in unione, sarà quello di fornire degli indicatori di analisi dei servizi conferiti tramite un metodo condiviso sui 6 comuni. Se verrà fatto, noi, come dire, noi saremo contenti, saranno dei dati che leggeremo con grande interesse e accoglieremo queste verifiche, queste analisi, come dire, sotto il profilo del metodo, intendo, non dei contenuti, perché andranno visti, però sotto il profilo metodologico ovviamente con favore, perché ripeto, quello che chiediamo da 5 anni, però crediamo anche che questa operazione oggi avesse già dovuto essere abbondantemente, lungamente e ripetutamente fatta sui servizi conferiti. Aggiungo un altro elemento, lo lascio a beneficio della registrazione, perché poi dobbiamo parlarci anche di dati. La Regione col piano di riordino territoriale,
per la sua conclusione.
Perfetto, il piano di riordino territoriale dice che occorre conferire delle funzioni, perché questo porta a uno sviluppo dell'Unione, porta anche a fondi regionali che arrivano a seguito dell'ulteriore conferimento di funzioni e servizi. Parliamo di 100.000 euro in questo caso, tra le due funzioni unite, che serviranno a pagare una persona che farà il controllo di gestione. Le dico perché a livello di dati di bilancio questo è così. Questo è quello che, come dire, la Regione riconoscerà per questo tipo di operazioni. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Santunione. Altri interventi, prego. Abbiamo altri interventi?
Sì, sì,
consigliere Temellini, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Ma alcune considerazioni su questo conferimento che vede una funzione molto, molto particolare all'interno anche dell'amministrazione comunale. Le definizioni che sono state date prima dal Sindaco sono assolutamente condivisibili, ma nelle dichiarazioni, ed è così, si percepisce che il controllo di gestione è un attrezzo di un'amministrazione piuttosto che di un'azienda che è molto, molto tagliato su quell'azienda e deve stare molto, molto vicino all'azienda. Ora, le nostre, aggiungo alle perplessità della mia collega, abbiamo anche perplessità proprio su questo aspetto. Nel momento in cui, ed è stato dichiarato in fase di commissione, ma anche prima, cioè noi oggi abbiamo delle difficoltà ad ottenere dei dati, degli indicatori, qualche elemento che ci consenta di fare delle valutazioni, che oggi, cioè, abbiamo il controllo di gestione in casa, in house. Domani, quando questo controllo di gestione si allontanerà, perché comunque sia l'accentramento verso l'Unione significa che comunque ci sarà un distacco, ma crediamo che la cosa sarà ancora più complicata, cioè oggi abbiamo delle difficoltà, come faremo domani a superarle? Un altro aspetto che c'è un'altra considerazione che faccio mettendo insieme alcune dichiarazioni che però le leggo proprio in senso contrario. C'è stato detto, forse anche dal temporary, anzi anche dal temporary manager, ma anche in commissione c'è stato precisato che non è non è così facile mettere assieme misurare realtà diverse, ne abbiamo parlato, cioè comuni piccoli, comuni grandi hanno delle problematiche diverse, cioè omogeneizzare queste cose qui è molto complesso e comunque non è necessariamente richiesto da una funzione che gestisce tutte queste cose qui, ma se proprio si possono ottenere degli indici che vengono messi in condivisione, però siete voi che ci avete detto e condivido questo aspetto qui. Condividiamo questo aspetto, cioè il fatto che un comune di Castelfranco con 33.000 abitanti ha delle problematiche diverse, cioè non può avere degli indici, delle valutazioni, dei parametri di monitoraggio che sono gli stessi degli altri comuni dell'Unione. Ecco, che quindi a tutto quello che è stato detto prima dalla mia collega si aggiungono anche delle perplessità di questo tipo, per cui per motivi diversi vediamo molto critica anche questo tipo di conferimento, questa funzione che viene conferita e che, ripeto, è tagliata, nasce il controllo di gestione nelle aziende e in qualunque parte viene utilizzato, è tagliata su ogni singola realtà e deve servire giustamente a dare delle indicazioni ai manager, alle direzioni delle aziende. Difficile trovare delle realtà in cui c'è un controllo di gestione che controlla aziende molto diverse tra di loro. Esistono dei sistemi un po' più complicati, ma non certo dei controlli di gestione unificati solo a quel livello. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Tenellini, abbiamo altri interventi? Consigliere Marrone.
Intanto la prima considerazione che faccio è che paragonare un ente pubblico a un'azienda mi lascia sempre molto perplesso, sono realtà completamente diverse. Noi vediamo che questa funzione sia strategica per il proseguimento dell'Unione, credo che sia fondamentale passare il controllo di gestione in ambito comunale. Il sindaco ha elencato tutta una serie di motivazioni che noi condividiamo. Visto anche i ragionamenti che ha fatto la Consigliera Sant'Unione, ci aspettiamo anche il voto favorevole della lista civica, visto che questo sistema permetterà di avere dei dati oggettivi che sono sicuramente importanti, ma non sono strategici per quanto riguarda le progettualità. Sicuramente l'Unione Sorbara è composta da comuni che hanno esigenze e criticità diverse, ma ciò non toglie che trovare delle uniformità non è impossibile, ok? Vi ripeto ancora, il tempo analisi ha fatto un lavoro che gli è stato chiesto di analisi e di valutazione. Questo lavoro è stato portato a sintesi e noi stasera conferiamo queste due funzioni e quindi vi preannuncio già il nostro voto che sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Abbiamo altri interventi? Se non ci sono altri interventi, mi confermate che non ci sono interventi? Chiedo al sindaco se vuole replicare.
Grazie Presidente, semplicemente per dire che ovviamente si evidenziano delle diverse visioni e queste sono palesi. Vi faccio un esempio, ma ovviamente prendetelo con tutto il beneficio dell'inventario. Se io e Michelangelo ci troviamo davanti a una pietra bianca, per me la pietra bianca è una pietra bianca, Michelangelo ci vede dentro la pietà. È proprio una questione proprio di visione, di capacità di poter affrontare i percorsi. Nella fattispecie questa roba che stiamo cercando di mettere in campo va in una direzione che vuole, ribadisco, sviluppare, consolidare e mettere nelle condizioni la nostra Unione e parimenti i nostri comuni di migliorare i servizi che diamo ai nostri cittadini, sia in termini di qualità, in termini di quantità e di diversificazione, perché sempre più dobbiamo avere dei servizi pronti e flessibili rispetto alle esigenze dei nostri cittadini e delle nostre famiglie che ogni giorno affrontano le difficoltà che non sono più difficoltà solite, ma sono ovviamente delle difficoltà estremamente imprevedibili e qui bisogna avere degli strumenti adatti. Se lo facciamo, ripeto, insieme sicuramente viene meglio. Per quello che riguarda, consigliere Tamerlini, il tema del controllo di gestione fatto su misura, per certi versi ha ragione, è ovvio che il controllo di gestione è un sistema appunto di gestione, di controllo, la stessa gestione di un meccanismo, di una situazione anche soprattutto complessa. È una scienza vera e propria il controllo di gestione. Ci sono degli strumenti quali la Balance Scorecard, che è uno strumento di valutazione della performance che viene utilizzato soprattutto negli enti pubblici, a livelli sia comunali, a livelli addirittura non solo comunali, proprio di settori di singoli comuni, per i comuni e negli enti più strutturati, ovviamente nella complessità più ampia, viene utilizzato in maniera importante, proprio per raggiungere gli obiettivi che fino ad oggi, fino adesso abbiamo sentito, cioè cercare di migliorare lo status quo. E per darci questa possibilità abbiamo pensato che al fianco di servizi come quelli del sociosanitario, ai servizi educativi e quindi a un irrobustimento importante del azienda, mi perdoni il consigliere Marrone, la metto fra virgolette, azienda unione, è ovvio che parallelamente, e qui la coerenza, ci deve essere l'inserimento di un controllo di gestione che faccia un upgrade rispetto a quello che abbiamo in questo momento. E se siamo nelle capacità, alla pari dei servizi educativi, anche rispetto al controllo di gestione, come Castelfranco Emilia, a mettere in campo il nostro know-how e le buone prassi e mettere a disposizione di tutti a vantaggio non solo nostro ma anche di tutta l'Unione, meglio mi sento e credo che possiamo sicuramente fare e affrontare quella famosa sfida a cui facevamo riferimento con maggiore qualità, dove di fatto anche io alla fine riuscirò a vedere che quella roccia non è più una roccia ma diventa un qualcosa di plasmato e che possa meglio essere a disposizione della nostra comunità. Grazie.
Grazie Sindaco. Iniziamo per il secondo giro o anche solo per la dichiarazione di voto. Prego. Consiglieri. Se non ci sono dichiarazioni, prego consigliere.
Grazie. No, consigliere Marrone, non voteremo a favore, voteremo contrario e la invito ad andare a riascoltare il mio intervento perché forse, come dire, non ne sono stati colti alcuni passaggi in cui giustificavamo e spiegavamo le ragioni del voto contrario dicendo che, come dire, ovviamente se ci saranno dei dati che il temporary manager, che il controllo di gestione, chiedo scusa, conferito in Unione poi produrrà rispetto all'analisi e al monitoraggio dei servizi e delle funzioni conferite, ovviamente sotto il profilo metodologico accoglieremo favorevolmente questi lavori e poi politicamente li leggeremo e li analizzeremo nel dettaglio dando il nostro parere. Però ovviamente per le ragioni che abbiamo già detto, in linea anche con alcune motivazioni portate rispetto al conferimento dei servizi educativi e scolastici, noi, ripeto, crediamo che non sia questo assolutamente il momento, che non ci sono le condizioni invece per per andare ad allargare le funzioni e i servizi conferiti all'Unione. Aggiungo anche così una considerazione.
che sarebbe sicuramente da approfondire, però è un elemento critico che ho colto e che vogliamo lasciare agli atti di questo Consiglio. Proprio lei, consigliere Marroni, ci dice che è una funzione strategica per la prosecuzione dell'Unione. Ecco, per la prosecuzione dell'Unione, come mi viene anche da pensare, che, come dire, no, qualcosa su cui lavorare assolutamente, anche un po' di problematico ci possa essere, se è strategica per la prosecuzione dell'Unione. Ripeto, lasciamo una domanda, che è questa, perché francamente vorremmo provare a interloquire su questo, ma nessuno ci risponde. Abbiamo i famosi indicatori sullo stato dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei quattro servizi ad oggi conferiti? Se li abbiamo, se li avete, ce li fornite cortesemente, oppure ci dite, ma in questo senso, non monitoraggio di obiettivi strategici del DUP, che è un'altra cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando adesso, altrimenti crediamo che sia politicamente corretto, poi ovviamente ognuno fa ciò che ritiene, ma noi crediamo che sia politicamente corretto, che qualcuno ci dica no. Noi oggi non li abbiamo, però quest'Unione vogliamo che vada avanti, continuiamo a conferire dei servizi, ma questi dati non li abbiamo, perché delle due l'una è una domanda molto chiara, se ci sono vi chiediamo di farcene avere, se non ci sono qualcuno crede che a questo punto, ripeto, per onestà politica ci debba dire che non ci sono. Poi ognuno prende le decisioni che vuole per le motivazioni che vuole, però questo è un dato che o c'è o non c'è. Il dato, l'elemento che noi oggi abbiamo a disposizione è che questi dati non ci sono. E allora rinnoviamo l'invito che avevamo già fatto in passato, anche nel Consiglio dell'Unione, quando si era ipotizzato di andare verso un allargamento delle funzioni dei servizi conferiti, che è quello di dire fermi tutti, prima monitoriamo e verifichiamo nel dettaglio come siamo messi oggi, poi sulla base di quella che è la verifica e l'analisi della situazione attuale, dopo verificheremo attraverso eventuali studi di fattibilità o quello che sarà necessario come eventualmente proseguire la gestione associata in Unione. Questo era quello che abbiamo sempre detto, in coerenza con una posizione chiara e precisa, questo è quello che diciamo anche questa sera. E questa è la ragione per cui il nostro voto anche su questo oggetto sarà contrario.
Grazie consigliere Santunione, altri interventi prego. Non abbiamo altri interventi. Chiedo al relatore se vuole utilizzare il restante tempo per le conclusioni. Mi chiede la parola il consigliere Savioli, prego.
Sì, mi scuso, non ci eravamo chiariti col capogruppo. Soltanto perché penso sia giusto ribadire una cosa anche a beneficio della registrazione rispetto a quello che ci ho detto sia per questo punto che per quello precedente. Non sono atti fiduciari, e penso sia anche poco rispettoso chiamarli così, sono scelte politiche, questo sì, e come dire, ce ne prendiamo anche l'onere. C'è una grande differenza, perché l'atto fiduciario sembra, se appunto un cittadino non sta ascoltando la registrazione, che questa maggioranza governi così, affidandosi non si sa bene a quale Dio. No, è un atto, è una scelta politica che si può condividere e si può non condividere, come appunto la minoranza fino al momento dello Stato non condivide. Penso sia però giusto anche sollevare una contraddizione rispetto anche a quello che abbiamo appunto appena ascoltato nel punto precedente. Una motivazione per cui si vota contrario, per cui la minoranza vota contrario è mancano i dati, non sono abbastanza dati e quindi non c'è un'analisi dello stato di attuazione non programmatico ma degli obiettivi di questa Unione, e poi dopo si vota contro quello che è l'unico strumento
o almeno sicuramente uno dei più efficaci per avere veramente una mappatura di quello che è il funzionamento di questa unione, e quindi mi sembra una contraddizione quantomeno che sia giusto far notare. E poi io insomma, rispetto a sempre anche alla discussione precedente, ho sentito questa sera più volte fare riferimento ai tempi, ai modi, come se la maggioranza avesse, il Consiglio Comunale avesse avuto dei privilegi. I tempi sono stabiliti dal regolamento, tutti i consiglieri hanno avuto i documenti negli stessi tempi, allo stesso modo, hanno potuto fare gli approfondimenti con i dirigenti, che ringrazio per la sua disponibilità, allo stesso modo. Credo che non sia giusto motivare, appunto, con lasciare registrato per i cittadini come delle scelte che sono scelte politiche, e nasconderle dietro a tempi, impossibilità di approfondimenti. Non credo sia corretto, perché i tempi alla fine sono uguali per tutti, e siamo qui appunto per fare un servizio, ognuno rispettando il regolamento, rispettando le norme, e appunto è più giusto, secondo me, proprio questa è una riflessione personale, quindi vanno qui, prendersi le scelte, contrario, favorevole, astenuto, ma motivandole politicamente, non nascondersi dietro ai tempi che sono uguali per tutti. Naturalmente anche questa volta il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Salvioli. Consigliere Piacolio, prego.
Grazie presidente. In linea con quanto anticipato dalla consigliera Santunione, intanto esprimo il nostro voto come gruppo Movimento 5 Stelle, che sarà contrario anche su questo tema. Da quello il mio intervento sarà brevissimo, più che altro in merito a quanto ho sentito poc'anzi su quelli che sono tempi, dati e soprattutto metodo, perché possiamo anche, e credo che le motivazioni elencate in questa sede stasera portino, spero, le perplessità e il dubbio a questa amministrazione, ai consiglieri di maggioranza, di adoperarsi al meglio per il futuro all'interno dell'Unione, per far sì che quanto oggi stasera è stato approvato non sia lasciato diciamo al di fuori di questo consiglio, ma che venga, così come inserito con l'emendamento, monitorato, seguito, valutato, perché si fa poi sempre tempo a rivedere i propri obiettivi, soprattutto quando questi obiettivi sono di fatto sconosciuti. Sono sconosciuti perché, come già detto, non presenti nei vari DUP, sono sconosciuti perché di fatto non siamo a corrente di tavoli aperti ai comitati genitori, al corpo docenti. Sicuramente ci sarà stata un'interazione tra gli assessori e i vari, mi auguro, dirigenti scolastici e puntato, ma di fatto una domanda che si è posta, o meglio non si è posta, questa amministrazione è quella di valutare, partecipare, condividere questo obiettivo con la cittadinanza. Di fatto voi non lo sapete, dall'atto della delega conferita in maggio del 2019 potete, avete il dovere di agire, di perseguire quelli che sono i vostri, anche questi, primari obiettivi, ma non era scritto nemmeno nel vostro programma che si sarebbe arrivato a questo tipo di confermento. Quindi io credo che un passaggio obbligato sia quello di mettere la cittadinanza a conoscenza di questa non prossimità che l'Unione porterà avendo in capo questi due gestioni, perché di fatto non lo sarà, non lo sarà sicuramente per gli altri comuni. Vedremo l'onere per il comune di Castelfrandomino in termini di risorse, speriamo di avere i metri, gli strumenti per poterlo valutare da qui a un anno e capire quanto realmente, oltre alla qualità dei servizi, anche la convenienza, il famoso ritorno economico che ci è stato dato sapere durante le commissioni, sottolineo, una delle due, quella di approfondimento, è stata purtroppo tenuta in sede nelle stesse ore del Consiglio Comunale del 15 di dicembre, quindi ben venga quando i consiglieri di maggioranza riescono a essere presenti in entrambi i poli. Noi non ci siamo riusciti, non abbiamo questa facoltà, e quindi purtroppo i dovuti approfondimenti in quella sede sono mancati per forza causa maggiore. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Pierpadio. Consigliere Fabbri, prego.
Solo una precisazione per rispondere al concetto di non prossimità. Ancora una volta noi non è che stiamo conferendo questi servizi per non occuparcene più, lo stiamo facendo per occuparcene a un livello di complessità ulteriore, e questa è la scelta politica ed è questa la visione, ed è su questo che siete poi chiamati a votare e a confrontarvi. È inutile sempre, come è stato detto già anche prima, nascondersi dietro delle perplessità un po' aleatorie. La questione è molto chiara, almeno non diciamo queste cose qua, perché è anche poco serio nei confronti dei cittadini. E ugualmente il fatto che non fosse nel programma elettorale, anche questa è una cosa un po' debole, diciamo, perché la decisione politica di questa maggioranza, dei gruppi, nella scorsa legislatura e nel tutto il percorso dell'Unione è sempre stato chiaro. È un investimento sul futuro. Il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Fabbri. Credo che abbiamo esaurito tutte le richieste di intervento, quindi possiamo andare in votazione. Del punto 3 all'ordine del giorno, l'oggetto è il conferimento all'Unione del Sorbara delle gestioni in forma associata e coordinate delle funzioni inerenti al controllo di gestione, approvazione della convenzione. La delibera ci chiede di approvare per le motivazioni e i fini espressi nella premessa barra narrativa che si intendono integralmente richiamati lo schema di convenzione per il conferimento all'Unione del Sorbara delle gestioni in forma associata e coordinata della funzione controllo di gestione nelle modalità contenute nello schema medesimo del testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. Di dare atto che saranno recepiti con successivo atto di variazione al bilancio 2023-2025 gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico-finanziari che intercorrono tra enti ed unione dei comuni in conformità allo statuto e alla specifica convenzione. Votiamo, favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contrari. Vedo il braccio della Santa Unione, scusate, quindi 5 contrari, astenuti nessuno, quindi 20 votanti, 15 favorevoli, 5 contrari. Montanari, Santa Unione, Temellini, Piacquadio, Bottinelli. Votiamo anche la delibera che ci chiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, decreto legge 267, 18 agosto del 2000, stante l'urgenza di procedere all'avvio delle attività derivanti dalla convenzione per il controllo di gestione. Favorevoli? 15. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Contrari? Montanari, Temellini, Sant'Unione, Piacquadio e Bottinelli. Il Consiglio Comunale approva. Punto quarto all'ordine del giorno, nota di aggiornamento, variazione alla nota di aggiornamento al DUB 23-25 e al bilancio di previsione 23-25. Il relatore è l'assessore Gargano, al quale cedo la parola. Prego.
Grazie Presidente. Piacerebbe molto fare solo l'assessore. Sto scherzando. Quella che vi chiediamo di approvare è la variazione di bilancio conseguente al conferimento delle funzioni in Unione. Le modifiche al bilancio 2023-2025 di fatto derivano dal conferimento della funzione della gestione dei servizi educativi. L'impatto sul 2023 è solo per il periodo agosto-dicembre, mentre riguarda l'intera annualità per il biennio 24-25. Si riducono le entrate e le spese relative alla funzione, che saranno rispettivamente incassate e sostenute dall'Unione, parimenti aumenta il trasferimento verso l'Unione come saldo tra le poste di bilancio trasferite. Nel 2023 la riduzione dell'entrata si attesta a 1,2
1,2 milioni di euro. Le spese per i servizi e i trasferimenti si riducono di 2,2 milioni di euro. L'incremento del trasferimento verso l'Unione è di 1 milione di euro. Nel 2024 e nel 2025 le entrate si riducono di 2,9 milioni di euro e le spese di circa 6 milioni di euro. A regime i trasferimenti all'Unione per le funzioni trasferite si aggireranno attorno ai 5,8 milioni di euro. Anche la nota di aggiornamento al DUP viene adeguata, in particolare nell'evidenza delle modalità di gestione dei servizi e nella parte finanziaria che di fatto vede una trasformazione delle poste di bilancio a parità di equilibri. Ciò che non viene modificato è la programmazione strategica. Gli obiettivi rimangono quelli definiti precedentemente perché il conferimento delle funzioni comporta solo una modifica gestionale, lo strumento tramite il quale perseguire gli obiettivi sarà l'Unione. Confermiamo la nostra visione della scuola quale luogo dell'istruzione e dell'educazione di tutti i cittadini, ove si promuovono saperi e competenze, ma anche valori quali la solidarietà, la coesione sociale e il senso civico. Si continuerà a considerare quale priorità politica l'intero sistema di istruzione del territorio secondo il ruolo specifico che la Costituzione conferisce ai comuni, la garanzia dell'universalità dell'accesso e del diritto allo studio, in particolare per bambini segnati dal disagio, dallo svantaggio e disabilità. Tale garanzia sarà declinata in un'offerta di servizi costantemente programmata, verificata e modulata in termini quantitativi e qualitativi sulla situazione delle famiglie e sui bisogni attesi. Il patto per la scuola stipulato nei scorsi anni tra Comune e le istituzioni scolastiche del territorio rimarrà al centro nel rapporto delle istituzioni scolastiche, continuando a porre la persona al centro della programmazione. Attraverso l'Unione, che non dimentichiamo essere il braccio operativo del Comune di Castelfranco Emilia, continueremo a promuovere la relazione tra l'Istituto di Istruzione Superiore Lazzaro Spallanzani e il territorio. Valorizzandone il ruolo di eccellenza formativa e il punto di riferimento per lo sviluppo agroalimentare nell'ambito comunale e provinciale, di un nuovo percorso scolastico superiore e universitario che ampli l'offerta formativa migliorando il raccordo con le propensioni di sviluppo del territorio. L'Unione avrà il mandato di considerare come prioritaria l'attenzione all'integrazione di bambini e ragazzi in situazioni di disabilità presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, le scuole delle infanzie comunali e private paritarie. La funzione del controllo di gestione trasferita ci consentirà di monitorare, tra l'altro, gli obiettivi assegnati all'Unione. Grazie.
Grazie Sindaco. A beneficio della registrazione comunico che il consigliere Petrucci si è unito al Consiglio Comunale alle 22.05. Iniziamo con gli interventi, prego. Abbiamo interventi sulla variazione del bilancio? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, sarò molto breve perché ovviamente questa variazione di bilancio è conseguente al conferimento in Unione della funzione dei servizi educativi scolastici, quindi registra quelli che sono gli effetti contabili e finanziari del conferimento delle funzioni all'Unione e quindi per questa ragione anche sotto il profilo della valutazione, anche sotto il profilo del voto ovviamente segue per coerenza le posizioni che abbiamo già espresso politicamente negli oggetti trattati precedentemente, quindi il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Santunione, altri interventi? Prego consigliere Marro.
Per i ragionamenti che ha espresso la consigliera che mi ha preceduto, il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Marrone, altri? Abbiamo altri interventi? Non abbiamo altri interventi?
No, grazie Presidente.
Abbiamo un secondo giro per gli interventi oppure dichiarazione di voto? Prego.
Solo per la dichiarazione di voto, grazie Presidente, che sarà contraria.
Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi andiamo in votazione. Il punto 4, la variazione alla nota di aggiornamento al DUP 23-25 e al bilancio di previsione 2023-2025. La delibera ci chiede di approvare per i motivi in premessa indicati la variazione alla nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 di cui alla delibera numero 93 del 15-12-2022 al fine di aggiornare tutte le informazioni ivi contenute a seguito del trasferimento delle funzioni e controllo di gestione dei servizi educativi e scolastici all'Unione dei Comuni del Sorbara deliberate da quest'organo nella seduta odierna. Di approvare per i motivi in premessa indicati la variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in termini di competenze di cassa per l'esercizio 2023, quali risultano legati alla presente deliberazione allegato B. Di dare atto che le variazioni apportate mantengono gli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi del decreto legge 118 del 2011 come da allegato C alla presente deliberazione. Di dare atto che le variazioni apportate sono conformi alle norme vigenti in materia di finanza locale e garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Di dare atto che l'organo di revisione economico-finanziaria ha rilasciato parere ai sensi dell'articolo 239,1, lettera B, numero 2, decreto legislativo 18 agosto del 2267. Dopodiché, stante l'urgenza di procedere all'assunzione degli atti conseguenti, poniamo in votazione. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 favorevoli. Contrari. 1, 2, 3, 4, 5, precisamente Montanari, Temellini, Sant'Unione, Piacquadio, Bottinelli. Astenuti. Nessuno. Il Consiglio Comunale approva. Votiamo la immediata eseguibilità. Favorevoli. 16. Contrari. 5, Montanari, Temellini, Sant'Unione, Piacquadio, Bottinelli, astenuti, nessuno. Il Consiglio Comunale approva. Punto 5, abbiamo ora l'elezione del terzo componente del Comitato dei Garanti, la settima votazione per la quale invito gli scrutatori ad avvicinarsi al tavolo della Presidenza, preso atto che con determinazione 355 del 3 maggio 2022, avviso pubblico per l'elezione di componente Comitato dei Garanti, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Comunale, approvazione, è stato dato avvio al procedimento di riduzione del terzo componente del Comitato dei Garanti. Considerato che la scadenza del termine previsto del suddetto avviso, fissato per le ore 12 del giorno 23 maggio, pervenuta una sola candidatura depositata agli atti di ufficio con protocollo 19670 del 10 maggio 2022. Visto che dall'esame dei documenti presentati la candidata avvocato Ziccardi Elisa risulta in possesso dei requisiti previsti, dato atto che delibera del Consiglio Comunale numero 49 del 16 giugno 22 è stata effettuata la prima votazione scrutinio segreto, ovviamente infruttuosa, con delibera di Consiglio Comunale 57-2027 è stata votuata la seconda votazione, con delibera di Consiglio Comunale 64 del 29 settembre è stata effettuata la terza, con delibera di Consiglio Comunale numero 73 del 13-10 è stata effettuata la quarta votazione scrutinio segreto, come pure in la numero 84 del 24-11-2022 e con delibera comunale 95 del 15 dicembre 2022 è stata effettuata la sesta votazione scrutinio segreto, ovviamente infruttifera. Valutato quindi di dover procedere nella seduta odierna alla settima votazione a scrutinio segreto per l'elezione del terzo componente del Comitato dei Garanti, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 15,6 lettera C e dall'articolo 18,2 dello Statuto Comunale, per il quale si rende necessaria la maggioranza qualificata dei 3/5 dei componenti del Consiglio Comunale, composta da 25 componenti, quindi la maggioranza richiesta è di 15 voti favorevoli. Procediamo, scrutatori, al controllo delle schede. Prego, procedete alla distribuzione. Io adesso ti guardo mentre voti.
Il voto è segreto, no?
Ziccardi e Lisa.
Ma che copia da me?
Io avevo già fatto. Io ho scritto, ho votato no.
Cos'hai scritto?
No. Abbiamo tutti votato?
Raccogliamo le schede.
Possiamo raccogliere le schede? Grazie, abbiamo raccolto le schede. Prego scrutatori, adesso fate il passaggio, lo spoglio. Le contiamo nuovamente.
Non ho contarle, ma soltanto.
Abbiamo raccolto 21 schede, iniziamo lo spoglio, uno apre, l'altro e il segretario. Scrutinio effettuato, proclamo la votazione. Consiglieri presenti in aula al momento del voto 21, voti favorevoli 16, schede bianche 5. Quindi dichiaro eletto quale componente del Comitato dei Garanti l'Avvocato Elisa Ziccardi. Abbiamo la delibera che riguarda il compenso. La delibera ci chiede di definire in 50 euro il compenso orario lordo ed omnicomprensivo di imposte, rimborsi, spese, eccetera, per la partecipazione del componente del Comitato dei Garanti alle sedute da liquidarsi al termine dell'ufficio che è chiamata a ricoprire. Di demandare al dirigente del settore programmazione economica e bilancio l'assunzione degli atti conseguenti alla presente proclamazione. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5... Siamo 16, 17, 17, 16, pardon. 16 voti favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 5. 16 favorevoli, contrari, 0, astenuti, 5. Montanari, Temellini, Sant'Unione, Piacquadio, Bottinelli, il Consiglio Comunale approva. Sesto punto all'ordine del giorno, domande di attualità, prego. Abbiamo domande? Montanari, consigliere Montanari, prego.
Chiedevo l'aggiornamento o di prendere. Chiedevo aggiornamento di prendere nota in merito alla risposta che attendevo alla interrogazione protocollo 36478 del 1 settembre. Che non era arrivata.
La risposta ad un'interrogazione che riguarda letteralmente.
Gli impegni presi con l'iniziativa del consigliere approvato in consiglio comunale del 1 settembre 22, protocollo 36478.
Ovviamente ci impegneremo a verificare se la risposta è. Deve ancora essere inviata se non è stata evasa. Grazie, altre domande non ce ne sono, quindi ovviamente ci salutiamo e prima di togliere la seduta ci rinnoviamo naturalmente gli auguri, in particolare di un sereno Natale, ma soprattutto anche di un serenissimo 2023. A tutti, auguri, grazie, la seduta è tolta.